Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre, buonasera a tutti. Vi ricordo, annuncio pubblicitario, dal 15 al 21 agosto la settimana a Latuil, le iscrizioni sono aperte, anzi tra poco si chiuderanno, quindi chi è intenzionato a venire si iscriva. Andiamo stasera alla 30ª domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Così andiamo verso la fine. Il Vangelo di Marco lo troviamo al capitolo 12, versetto 13 e seguenti. Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti quelli gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E rimasero ammirati di lui. Questa frase di Gesù, dati a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, è una delle frasi più famose del Vangelo, quelle che un po' ricordano tutti. Nei capitoli precedenti Gesù ha raccontato delle parabole che hanno smascherato gli interessi umani ed economici della Chiesa del suo tempo. Le guide spirituali, avendo sentito parlare di Gesù così e quindi un po' smascherati, cercano e decidono di farlo morire e mettono in atto delle dinamiche che lo porteranno all'arresto, alla condanna e alla morte. Si presentano quindi una delegazione presentata da due distinti gruppi, i farisei e gli erodiani. I farisei li conosciamo già, sono il movimento più ortodosso che cercano di mettere insieme e di vivere tutti i 613 precetti della legge e mal sopportano l'invasione dei romani. Loro cercano di mettere in pratica tutta la legge perché dicono che il regno di Dio tarda a venire. Perché la colpa è dei peccatori, di coloro che non rispettano la legge, quindi anche i romani, dando la colpa proprio agli altri. La prima domanda che sorge è spontanea, è dinanzi alle cose che non vanno nella nostra vita, nella società, diamo la colpa agli altri, ai peccatori, ai furbetti, a quelli che non rispettano le regole? Oppure cerchiamo delle soluzioni. Questi sono i farisei. Poi ci sono gli erodiani. Gli erodiani, da come dice la parola, sostengono Erode ed è il partito di Erode il Grande che regna su Israele senza avere discendenza davidica. Quindi è, diciamo, un usurpatore. E tutta la corte guadagna su questa reggenza e quindi vogliono che le cose si mantengano allo stesso modo. Quindi, mentre per i farisei Gesù era pericoloso perché avallava comportamenti da peccatori, e per gli erodiani Gesù è pericoloso perché mette in crisi proprio la loro istituzione. E volendo sta aprendo gli occhi alle persone su questo governo che non va bene, anzi li affama. E E quindi vogliono togliere Gesù. La cosa strana è che nella vita i farisei e gli erodiani non vanno d'accordo perché hanno delle tesi totalmente diverse. Mentre gli erodiani appoggiano Erode e i farisei non lo appoggiano. Però ecco, la seconda domanda che viene mutuata dagli erodiani è proprio quella: anche se le cose vanno male, vogliamo che non ci siano cambiamenti perché in fondo ci conviene questo stato di cose. Ricordate la famosa frase del Gattopardo: cambiamo qualcosa affinché le cose rimangano così. In fondo loro fanno lo stesso. Ma vi dicevo, c'è questa alleanza strana tra erodiani e farisei, che si mettono insieme, si mettono d'accordo per togliere di mezzo Gesù. È un'alleanza malsana. Terza domanda, allora, faccio alleanze a scapito degli altri, anche se non condivido le idee di questi con cui faccio alleanze, però per far andare le cose come devono andare, faccio alleanze. E questa è una cosa che arriva anche ai nostri giorni, anche se sono alleanze che lì per lì reggono, ma a lungo andare crollano. E loro vanno e vanno con questo maestro, cercano di attirare la sua benevolenza, ma Gesù dice chiaramente che conosce la loro ipocrisia. E quindi non si lascia tentare, anzi dice: perché mi tentate? E la domanda che fanno a Gesù è una domanda trabocchetto, è la famosa domanda delle tasse. Da che mondo è mondo, le tasse non le sopporta nessuno. Al tempo di Gesù il popolo era affamato e c'erano tasse esose, le tasse religiose, ognuno doveva pagare la tassa al tempio, la famosa decima per mantenere i preti, e poi c'era la famosa tassa dell'esistenza, anche c'era l'IVA a quel tempo, quindi ogni transazione veniva pagata, e c'era l'IMU, la tassa sulla proprietà, e c'era anche questo famoso censo, era la tassa dell'esistenza. Per il fatto di esistere tu dovevi pagare una tassa di un denaro dai 14 anni sino a 65 anni per chi ci campava. Ecco perché si faceva il censimento, per vedere quante persone esistevano all'interno del territorio di quel regno. I farisei sostengono che non bisognava pagare questo tributo perché andavi a rimpinguare le casse degli oppressori, degli sfruttatori. Gli erodiani ovviamente volevano che si pagavano le tasse perché loro traevano da queste tasse il loro sostentamento, e così anche i preti, il tempio e tutto. Quindi volevano che si pagasse, ma la gente, come da sempre e per sempre, mal sopporta il pagamento delle tasse quando, specialmente quando a quei tempi, forse anche ora, non lo so, le tasse sono superiori al reddito, a quello che uno ci può che serve per campare. E i farisei e gli erodiani quindi si mettono d'accordo in questo trabocchetto, perché qualsiasi risposta avesse dato Gesù sarebbe caduto in fallo, perché se diceva pagate le tasse, la gente che era oppressa e affamata dalle tasse ci rimaneva male. Se diceva non pagate le tasse, entrava nell'infrazione della legge, quindi poteva essere arrestato subito. Quarta domanda: faccio dei trabocchetti per far cadere le persone o danneggiarle? Dimenticando quello che dice la parola, Salmo numero 7. E chi scava una fossa vi cade dentro. E Gesù dice: mostratemi la moneta del tributo. Siamo nell'area del Tempio e, secondo la stretta interpretazione del comandamento secondo, Esodo 24, non ti farai idolo né immagine alcuna. Nel Tempio non si potevano introdurre immagini, specialmente di divinità. La moneta romana, ecco perché c'era il cambio, però in questo caso, malgrado ci fosse il cambio per non introdurre le monete romane, loro l'avevano in tasca, quindi già sono nell'infrazione. Hanno portato dentro il tempio quelle immagini, quel denaro, che nel denaro c'era da una parte l'immagine dell'imperatore Tiberio, al quale erano attribuite caratteristiche divine. Dall'altra parte c'era il volto della mamma di Tiberio, raffigurata come dea della pace, Livia Drusilla. A quel tempo si diceva che il potere dell'imperatore arriva fin dove arriva la sua immagine, fin dove arriva la sua moneta. Quindi loro, introducendo le monete nel tempio, in fondo hanno ceduto il potere divino di Yahweh, lo hanno ceduto all'imperatore. Quindi loro sono nel peccato dichiarato, ma nello stesso tempo cercano il peccato dell'altro, in questo caso di Gesù. Altra domanda: cerco di trovare soluzioni a problemi non considerando che anch'io sono nel peccato e dimenticando che tutto torna e quello che abbiamo fatto ci ritorna indietro. Gesù dice: datemi questa moneta. Loro prendono dalla borsa questa moneta e la mostrano a Gesù, e Gesù fa la famosa domanda: di chi è l'immagine di questo denaro? Di chi è l'immagine che c'è in questa moneta? E loro rispondono: di Cesare. E allora ecco la famosa frase: restituite a Dio quello che è di Dio, restituite a Cesare quello che è di Cesare. Da una parte quindi c'è il compito della Chiesa di restituire l'immagine divina in ogni persona. Gesù lo ha detto più volte: voi siete dei. Giovanni 10,47, Salmo 82,6, voi siete dei. Non so quante volte ho ripetuto questa frase, perché è tra le più importanti, perché dobbiamo rispolverare questo divino che è in noi. Proprio ieri mi hanno invitato ad un corso a pagamento, ovviamente, di uno che viene alla fraternità, tra l'altro, e che aveva scoperto l'acqua calda, e in questo corso di 3 giorni ti fanno scoprire il divino che c'è in te, ti fanno scoprire il tuo talento, che sarebbe poi il carisma. Cose che noi cerchiamo di fare in continuazione, però poi c'è un corso a pagamento e allora ecco qua, e si scopre l'acqua calda. E il compito della Chiesa è proprio quello di restituire l'immagine di Dio. Una domanda plausibile, una domanda che si può fare è: tengo legate le persone a me? E dimenticando che ogni persona appartiene a Dio. E altra cosa: mi tengo tutte le incrostazioni che alterano l'immagine di Dio in me? Ma prima di vedere questa immagine di Dio, che è proprio quello che faremo stasera nella preghiera del cuore, è importante ricordare anche: date a Cesare quello che è di Cesare. È importante, significa che il cristiano non vive in un mondo parallelo, ma deve inserirsi nella storia. A me non mi interessa, molte volte facciamo questa fuga nello spirituale, ma non va bene, perché noi se dobbiamo inserirci, Gesù cosa ha detto nella preghiera di Giovanni 17? Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. E allora la domanda, mi impegno per quanto posso o diserto la storia? L'unico luogo in cui possiamo compierci come donne e uomini, Fiorella Mannoia aggiunge piroscafi e bandiere, è proprio e solo in questo mondo. E allora la domanda, cerco di trasformare il mondo dal di dentro perché possa pervenire alla fioritura. Aiuto a partorire un mondo nuovo. Paolo nella lettera ai Romani dice: il mondo vive le doglie del parto, perché con la resurrezione di Gesù sta nascendo un mondo nuovo. E questo mondo nuovo lo dobbiamo portare noi, ma questo mondo nuovo lo dobbiamo portare dentro le realtà che noi viviamo. Gesù è stato chiaro: voi siete il sale della terra, non della chiesa, della terra. Voi siete la luce del mondo, non della chiesa. Quindi noi siamo invitati a portare sale, sapore, lì dove viviamo, nella famiglia, nella comunità, in ufficio, nella comunità degli amici. Il sale è proprio sapore, noi dobbiamo essere saporosi in questo mondo che rifiuta, ci rifiuta, rifiuta Gesù, rifiuta il Vangelo. Noi dobbiamo portare questo sapore, almeno ci dobbiamo tentare. Nella storia, nel mondo, date a Cesare quello che è di Cesare, e così anche luce. Ci sono degli ambienti tenebrosi e ci sono discorsi tenebrosi. Ci sono. Noi siamo invitati a splendere, splendidi, splendidi. Abbiamo cantato, splendidi. E noi siamo invitati a splendere lì dove c'è buio, lì dove c'è. Come si fa? Con l'amore. Con un amore cedendo e a volte perdendoci. Ma non cedere nell'amore. Domani ma domani chi verrà a messa sentirà il Vangelo che dice: io ho vinto il mondo. Ma come l'ha vinto? Che l'hanno torturato, l'hanno arrestato, l'hanno ammazzato. Lo ha vinto perché è rimasto fedele all'amore. Lui è rimasto una luce in quelle tenebre della religione. Ecco allora l'importanza di restituire a Cesare quello che è di Cesare, restituire il mondo. C'è una bella frase che per me è santo, solo che è protestante, e quindi in quanto protestante non ci sono i santi, ma Dietrich Bonhoeffer, nella lettera del 27 giugno 1944, dice proprio questo: il cristiano non deve fuggire dai compiti e dalle difficoltà terrene, ma deve assaporare fino in fondo la vita terrena come ha fatto Cristo. Assaporare fino in fondo la vita terrena, con le sue gioie, ma anche con i suoi dolori. Ecco perché tutti i salmi finiscono in gloria. Ieri sera abbiamo celebrato il 25esimo di Elena e Gianni, di Leonardo e Diana, e poi dopo la festa liturgica c'è stata una festicciola per pochi intimi, per non fare assembramenti, e per festeggiare, bisogna festeggiare, e gioie e dolori. Questo è inserirsi, significa anche questo, e non vivere soltanto la parte spirituale. Noi dobbiamo trasformare questo mondo con la nostra gioia. Il passo che stamattina mettevo per gli auguri è proprio questo: la gioia è quello che ci spetta. Gesù poi portare in questo mondo la gioia. Allora, la domanda: porto sapore? Porto luce nella terra e nel mondo, punto. Questa è la domanda di dare a Cesare quello che è di Cesare, non significa soltanto. E così anche l'altro, restituire a Dio quello che è di Dio. In ogni persona c'è l'immagine di Dio, in ogni persona c'è l'immagine del divino che bisogna rispolverare, togliere tutte le incrostazioni, togliere tutti i travestimenti che volenti o nolenti noi abbiamo messo. E l'Eucarestia, la messa, è proprio questo. E dell'Eucarestia purtroppo abbiamo fatto un precetto. Oggi siamo andati a messa, oggi è la domenica, e siamo andati a messa e ha giù fatta parte mia. E anche se magari in quella chiesa non va tanto bene, ma in fondo devo fare il precetto. No, non è questo, la messa. E purtroppo abbiamo dimenticato l'altra faccia della medaglia, come nella moneta. Da una parte c'era Tiberio, dall'altra parte c'era Livia Drusilla. E così anche nella messa. Da una parte c'è il rito, la parola, l'Eucarestia, la comunione, la pace, ma dall'altra c'è la lavanda dei piedi, che è inscindibile. In ogni messa, Gesù passa a servirci, passa a lavarci, a lavare i piedi, cioè a lavare la parte più sporca di noi. E poi noi per andare a messa, per fare la comunione, dobbiamo confessarci cosa buona, ma è come se io per andare dal medico prima devo guarire. Oppure prima di farmi la doccia mi devo lavare a pezzi per andare nella doccia pulito. E così è la messa. La messa è dove, ecco, dovremmo riscoprire ogni messa. Ieri abbiamo fatto la messa di intercessione. Ogni messa, non dico che deve durare 2 ore e mezza come ieri, ma ogni messa dovrebbe avere queste dinamiche. La dinamica della gioia, la dinamica della pulizia. Per pulirci, noi dovremmo uscire dalla messa come quando esci dalla doccia, che sei più leggero, sei pulito, più profumato. Noi dovremmo uscire dalla messa più profumati, più liberi, e molte volte usciamo e siamo dannati per quello che è stato detto, per quelli che abbiamo incontrato. Non va bene, non va bene. Restituire a Dio questa immagine divina è la messa importante da questo punto di vista, che poi messa non è soltanto il rito. Dovrebbe essere anche un incontro di preghiera, dove è Eucaristia, ringraziamento, e un incontro di preghiera dove attraverso la lode, attraverso il canto, importantissimo, ho ricordato ieri il grande esorcismo del canto, il canto, la preghiera, la lode, la parola, la profezia, e noi dovremmo liberarci da tutte quelle incrostazioni, dovremmo liberarci. Ma non soltanto la messa, perché siamo stasera in un incontro di preghiera del cuore, che è l'altra faccia della medaglia, l'altra faccia della medaglia. E per togliere tutte queste incrostazioni, qui c'è la domanda per la messa, la vivo come un precetto? Oppure come un momento in cui mi siedo e Gesù passa a servirmi, Gesù passa a lavarmi. Ma questa è una domanda, secondo me, fondamentale. E che cos'è la messa per me? È il precetto? Oppure questo momento, al di là del prete, al di là della comunità, e c'è questo rapporto intimo, lo vivo? Altra cosa, dicevo, è per la preghiera del cuore. È importantissima, pure questa, per togliere le incrostazioni che il mondo mi dà, i vari travestimenti che uso per presentarmi al mondo, le varie immagini, le varie maschere. E qui, guarda caso, per chi ieri sera ha seguito quando abbiamo pregato per gli sposi, c'è stata quella frase che pure famosa, almeno nell'ambiente dei preti, bevi un po' di vino, non bere solo acqua, perché hai delle frequenti indisposizioni, il vino ti aiuterà. Naturalmente questa frase viene presa come avallo per tutti i beoni, per tutti i preti e non che amano il vino e quindi in questo si giustificano. Ma il vino in ebraico è Ain, che significa qualcosa che ti fa vivere oltre la razionalità. E qui c'è proprio nelle prime pagine della Bibbia l'esempio di Noè, Noè il consolatore. Siamo nella settimana in cui stiamo pregando intensamente per la venuta dello Spirito Santo. La Chiesa invoca Maranatà e vieni Signore Gesù, vieni Spirito Santo. E cosa fa Noè il consolatore? Noè subito dopo il diluvio, pianta una vigna, subito c'è l'uva, subito fa il vino, beve il vino, si ubriaca. Ma non è che si ubriaca e comincia a diventare, va dagli alcolisti anonimi. E si riempie di questo vino, si riempie di questo Ain, questo, ed entra nella tenda, entra nell'Ohola, e l'Ohola, stanza tonda. Un po' come la capanna che facevano gli indiani d'America, circolare, un po' come gli igloo degli eschimesi, circolare, la stanza tonda, ecco l'Ohola. Ed è bello che Noè, ubriaco di vino, di Ain, entra nell'Ohola e si spoglia completamente nudo e resta completamente nudo. Tanto che lui ha tre figli, e in questi tre figli, due, mettendosi indietro, camminando indietro per non vedere il padre, gettano il mantello, mentre l'altro, Cam, lo guarda il padre nudo. Questo è importante, l'interpretazione abbiamo fatto anni fa, diverse catechesi su questo, ma lo riprendo brevemente. Questi tre figli sono le tre parti di noi. Due terzi di noi non vuole vedere la verità, non vuole vedere se stesso nudo e ci neghiamo. Neghiamo la verità, è inutile che poi diciamo la verità è Gesù. Sì, la verità è Gesù, ma la verità è Gesù, ma si impianta sulla nostra verità. Noi dobbiamo fare un coming out, non in senso erotico, ma dobbiamo essere noi stessi. Chi sono io? Due terzi di noi stessi non lo vuole sapere. Una parte invece lo vuole sapere, Cam, da cui poi verranno gli ebrei. E allora scegliere, noi stasera la preghiera del cuore sarà proprio classica, non ci saranno esercizi, faremo mezz'ora di respiro del fuoco, famoso toglitappo, per scardinare tutte le varie maschere, poi faremo il tempo rimanente, l'altra mezz'ora faremo silenzio, silenzio, il silenzio. Il silenzio senza nessuna guida, dove noi lasceremo emergere e cercheremo di vederci noi con gli occhi chiusi, con l'occhio dobbiamo vedere noi stessi, perché due terzi di noi negano, ma tu lo vedi, persone che si presentano che poi non sono, ma questo anche per gli altri, specialmente per il padre. Io ho due fratelli hanno idealizzato il padre. Sono i due che si coprono indietro e vanno indietro e lo coprono col mantello. Io sono quello che lo vedo nella realtà. Adesso la cosa familiare, ma tanto per movimentare poi la chat familiare. Però questo lo dico perché tante volte noi idealizziamo anche le persone. Ovvio, i genitori sono i primi ad essere idealizzati. E idealizziamo le persone. li vediamo secondo la nostra testa, secondo quello che vorremmo, ma questo può essere un bambino che il papà è l'eroe, la mamma è la regina, ma quando sei a 60 anni e devi cominciare a vedere la realtà di quello che è tuo padre, perché questo è importante, perché come vedi i rapporti primari che sono i genitori, vedi poi il rapporto con te stesso e con il partner, con tua moglie, tuo marito, i tuoi figli. E se noi viviamo sempre in questa bolla di immaginaria, la fiaba, per carità, le fiabe sono importanti, hanno messaggi, ma non si può vivere sempre così. Ecco allora. E la preghiera del cuore, questo entrare stasera, noi entreremo nell'Ohola, e come facciamo a ubriacarci? Il respiro. Respirando normalmente, noi respiriamo da quando siamo nati, entrando in questo respiro del fuoco, noi faremo, scardineremo, toglieremo questi vestiti che coprono, tra l'altro, il tatto. Sono poche le parti del nostro corpo che sono nude. Durante tutta la vita noi copriamo e quindi abbiamo il tatto, diciamo, questo sensore che è tutto il nostro corpo, in alcune parti viene nascosto, viene tarpato, proprio perché siamo coperti, ma va bene anche così. Allora, l'ultima domanda è poi questa. Cerco di andare oltre la ragione per togliermi ogni travestimento e affrontare la verità. Attenzione, la verità, si manifesta quando tu la puoi e quando tu la puoi affrontare. Io da giovane, a 20 anni, ci fu una morte che mi segnò. E mi è sembrata una morte accidentale. E durante le nottate della mia malattia, lì ho capito, ho scoperto che invece era stato un omicidio. Ma se io l'avessi capito nel 79, sarei impazzito. E a 60 anni, questa verità l'ho accolta. E questa verità l'ho accolta, l'ho metabolizzata, l'ho cosa, quindi è stato molto più facile per me. Per dire che noi non scopriremo cose che non possiamo accettare, le scopriremo quando è il momento, però dobbiamo metterci in questo cammino, dobbiamo metterci, se no resteremo sempre in questa illusione. Bene, allora la catechesi termina qui. Pensavo che era più breve, e passiamo subito al respiro del fuoco. Per chi non è pratico, per chi si collega adesso, magari c'è sempre qualcuno per la prima volta. Respiro del fuoco, c'è la mia voce guida, Gesù, grazie. Anzitutto vi ricordo, bisogna chiudere gli occhi, mettersi in una posizione comoda, seduto o disteso. Senza incrociare gambe e braccia, occhi chiusi e portare l'attenzione al respiro e aumentare il respiro. Nel respiro del fuoco bisogna fare soltanto con il naso e seguire la mia voce guida. Seguire la mia voce guida che io farò Gesù. Grazie, allora il respiro è lento e profondo. Poi respiro profondo e veloce. Gesù, grazie. Gesù, grazie. Poi Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie. Praticamente dura 25 minuti, ma si chiama togli tappo perché ti toglie il tappo. E il Pantheon prima, quando verrete a Roma, lo vedrete, prima era chiuso e c'è questo tappo, cioè il tetto è aperto. E un papa di cui non ricordo il nome, siccome era pieno di diavoli, mise un mucchio di carri e carri di reliquie di santi e chiuse le porte. E i diavoli, per scappare, fecero un buco sopra. e c'è questo buco nel Pantheon. E così è noi, siamo pieni di diavoli, e nel mio nome scaccerete i demoni, ci ha detto ieri. Siamo pieni di diavoli, Gesù, grazie. Tutti questi diavoli scapperanno, togli tappo, togliamo il tappo, e poi l'altro tempo, l'altra mezz'ora, noi respireremo e cercheremo di capire dentro la o là, dentro questa stanza tonda, è qualcosa di noi stessi. Ci prepariamo. Presero Gesù e lo portarono via. Lungo la strada fermarono un certo Simone, originario di Cirene, che tornava dai campi. Gli caricarono sulle spalle la croce e lo costrinsero a portarla dietro a Gesù. Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 26. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questo passo. Proprio oggi pomeriggio leggevo, a proposito delle tasse di cui erano gravati gli ebrei, che quando non si potevano pagare le tasse venivano costretti a fare dei lavori forzati, e Simone il Cireneo probabilmente era uno che doveva pagare delle tasse. Non le aveva pagate ed ecco che lo costringono a portare la croce di Gesù, lo costringono a questo. È una delle ipotesi, però ci sta, visto che abbiamo parlato di tasse e abbiamo parlato di pesi. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo perché questo passo lo possiamo interpretare in due modi. Da una parte, o Signore, per quanti stanno attraversando un momento difficile, che viene chiamato croce, viene chiamato peso, in questo momento difficile, o Signore, come lo è stato per te nel portare la croce, ti è stato dato Simone il Cireneo. Grazie Gesù per tutte quelle persone che ci aiutano nei nostri momenti difficili a portare i pesi. Nello stesso tempo questa parola può essere interpretata al contrario. Siamo invitati, o Signore, a portare i pesi dei fratelli, delle sorelle che incontriamo sul nostro cammino, schiacciati dalle loro croci, schiacciati dai loro pesi. Ecco che non ce la fanno. Siamo invitati a prenderli noi e ad aiutarli. In un modo o nell'altro, Signore, ti ringraziamo perché se siamo noi oppressi, ci mandi qualcuno. Se invece ci inviti a fare un servizio per gli altri, vuol dire che abbiamo la forza di portare le nostre e le croci altrui. Paolo dirà poi: portate i pesi gli uni degli altri. E allora ti ringraziamo, Signore, per questa notte che si apre. Ti benediciamo, Signore Gesù, e ci affidiamo a tutto l'esercito. E ci benedica Dio misericordioso, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Noi ci rivediamo.